In questo episodio il gelato di Leclerc, poi tutti gli eventi in cui potete trovarci a Design Week che sta per iniziare, che inizia proprio oggi, l'esperienza in anni da Nike a Parigi, pazzo, cose folli, ha visto cose meravigliose, ce le riporterà direttamente e qui è tornato, pazzesco, il Dyson in AR che pulisce meglio, una campagna di McDonald's che si fa odorare, diciamo così, è uscito l'AI Pin e anche questo a quanto pare è un flop galattico, e alcune notizie strana arriva dal Portogallo riguardo il cambio del loro logo. Sigla! Buongiorno! Allora, vediamo ho fatto un urlo più alto perché all'evento di Breccia settimana scorsa alcuni ragazzi mi hanno fermato e mi hanno detto: Giuliano, tu si vede che la cosa ti ha pesato un po', che la gente ti scriveva urli troppo, continua a farlo tornare a te stesso e io urlo ancora.
Torna in te.
Molto bene, allora è iniziata, oggi inizia la Design Week, la settimana più bella, stressante e vabbè, altri aggettivi.
E vabbè.
Dell'anno, perlomeno per noi che siamo a Milano, per noi che facciamo design, eccetera, eccetera. Quest'anno, come vi abbiamo già anticipato su Instagram, veramente ci siamo voluti spremere tanto, quindi tante cose faremo questa Design Week. Una, io direi che lo stiamo subito sparare, Breccia, e da lanciacela così.
Sì, ne lanciamo una, poi durante la puntata lanciamo le altre. Fondamentalmente... allora vi invitiamo qua sotto e in descrizione vi lasciamo un link per un evento di 24 Battles per festeggiare la collab con Van Orton. Abbiamo già parlato di queste fantastiche borracce fatte, ragazzi, dal vivo sono incredibili, guarda incredibili. Fondamentalmente questo evento è anche soprattutto per gli appassionati di basket, si terrà da Court Milan a Raw, vicino al Salone del Mobile. Allora, fondamentalmente sarà una grande partita, un All-Star Game con due squadre, la squadra di Milano, la squadra di Bologna, sarà appunto gestita e ospitata da Cord Milan e Zone Plus. Bomba. Dopo la partita ci sarà un evento freestyle, presente quelli che fanno tutte le acrobazie con le palle, cose incredibili, con i ragazzi di Da Move, e poi ci sarà anche un angolo dove sarà possibile farvi customizzare la vostra borraccia o anche bicchiere di 24 Battles. Bomba. Se ce l'avete bellissimo già, oppure se avete questo, guardate, c'è uno spazio apposito per farvi scrivere quello che volete. Se non occuperanno ragazzi di Bonora Brothers, che appunto sono esperti di calligrafia, una precisione incredibile, potete fargli scrivere quello che volete. Ovviamente ci saremo anche noi, ci saranno Van Orton, e quindi è un momento per passare una bella giornata insieme.
Assolutamente, basket, cose, quindi iscrivetevi qua sotto, ci vediamo là. Sono abbastanza eccitato sia di beccare Van Orton finalmente dal vivo, perché ci scriviamo da tanto tempo, sarà molto bello beccarsi, anche Bonora Brothers, e poi tutto questo vibe da basket.
Yes.
Tanta roba, ci vediamo lì. Iscrivetevi e andiamo avanti.
Passiamo alle notizie.
Vai, allora ragazzi, sempre sportivi, ma anche no, perché a quanto pare in settimana
ce l'avete chiesto in tanti. Questo è tipo quella notizia, ce l'avete chiesto in tanti. Vi prego, dite qualcosa sul gelato di Leclerc.
Questa è una notizia inaspettata, se possiamo dire.
Sì, è vero, inaspettata, perché Charles Leclerc, pilota di Formula 1 della Ferrari, per l'appunto
campione di Formula 1, campione. Dice così, tipo il magnifico lettore.
ha lanciato la sua linea di gelati, si chiama Lec, ed è un gelato ipocalorico in verità, fondamentalmente quasi del tutto basato su di lui, quindi appunto Lec, da Leclerc. Io credo faccia anche una, ci sia una mezza gag sul fatto che si lecchi, non lo so, in verità
Lec
eccetera. A quanto pare l'intenzione di Leclerc era quella di aprire
umorismo moneghino,
grazie, aprire una gelateria a Monte Carlo, poi però è inciaspicato dentro i signori Grom, che hanno detto: ma che gelateria, facciamo un brand nazionale di gelati e li vendiamo.
Ah, quindi è con Grom.
Ecco, insieme a Grom, esattamente. Quindi diciamo che
il gelato di Grom,
come value proposition, l'idea è quella dell'ipocalorico. E la cosa che mi piace molto, effettivamente ha un brand abbastanza carino, curato, certo, molto, molto carino. La cosa che mi piace molto è proprio questa: il fatto che, nonostante sia ipocalorico, quindi un gelato che ha un target specifico, se vogliamo, per chi magari non vuole assumere troppi zuccheri, troppe calorie rispetto al gelato, comunque l'identità visiva resta molto succosa, molto, molto golosa.
Sì, vero.
Questa attitudine qui, che poi abbiamo raccontato anche soprattutto l'evoluzione nel mondo dei vegetariani, dei vegani e questa roba qui, è effettivamente vederla anche su prodotti di questo genere, che non hanno paura di comunicare la golosità, nonostante siano comunque effettivamente prodotti ipocalorici, mi piace un sacco.
Ma quindi è ipocalorico o è proteico?
È ipocalorico.
Ok.
Insomma, senza nessuna proteina. Quindi bello, un bel progetto, figo. Poi quando vengono associati questi, perché alla fine rendiamoci conto che questi sportivi hanno una montagna di soldi, che se ne fanno, giustamente lì magari creare brand che appunto hanno riflettono la loro personalità e i loro desideri, perché di fatto lei è appassionato di gelato, gli piace, ha detto facciamo un gelato, facciamolo.
Sì, sì, certo, certo. Molto questo figo. Qua chi è l'attore americano, non mi ricordo il nome, che ha fatto una marea di brand. Oddio, vabbè, non me lo ricordo. Se ve lo ricordate, sì. L'attore americano John che Cena. Fa brand e poi dopo li rivende, ha fatto il jean, ha fatto...
Ah, forse stai parlando di Matthew McConaughey. No.
No.
Con il
anche Matthew McConaughey.
Yeah. Vabbè, comunque, vabbè, bello. Sì, molto per noi. Bravo, Leclerc. Belle figate. Va bene, allora, poi Nanni. Oh, veniamo a te. Ti abbiamo spedito 3 giorni insieme a Nike a Parigi.
Stupendo.
Non nego che qui eravamo qua a sgobbare per te. No, vero, scherzo.
No, allora, bellissimo, stupendo, la parte, diciamo, viaggio ve la vedete su altri canali.
Sì, sul tuo Instagram, sì, esatto. Marchettati, va bene,
diciamo, bravo. Le cose sensate, fondamentalmente hanno presentato le nuove scarpe che porteranno alle Olimpiadi.
Perfetto.
Che
sono queste?
No,
wow.
È l'altro link, questo qua invece è il progetto Air, che poi dopo ti racconto.
Bene.
L'altro link, che è quello con le scarpe. Okay. Sono praticamente le scarpe che gli atleti vanno all'Olimpiade, quelle da calcio, quelle da corsa, quelle da tutti gli sport.
Quindi gli eventi a cui ho partecipato, scusami se ti interrompo, erano tutti legati a Nike e alle Olimpiadi, fondamentalmente.
Sì, ad Air in generale. Okay, ad Air in generale, quindi il futuro più prossimo è quello delle Olimpiadi di Parigi.
Okay.
Il futuro più remoto è quello del progetto Air, che prima ci spoilerava Riccardo.
Bene, okay.
Il nostro Riccardo. No, allora, tra le cose più fighe. Le cose più fighe, allora, la colorazione bianca, blu e arancio, fighissima, non lo so, a me piaceva tantissimo, si chiama colorazione Blueprint, che è dedicata a Bowerman. Bowerman è il primo, il cofondatore di Nike.
Pazzesco.
Di Nike.
Puoi chiamarlo
tra
Nike,
altro,
perché
tra ti giuro, siete così te rompi coglioni, no. Cioè, non mi ha rotto il cazzo l'amministratore delegato di Nike un altro po',
Nike.
Quando gli ho detto Nike, e, cioè, mi rompo il... cioè, ma... Che palle!
Però io sono d'accordo, è una convenzione sociale da sempre in Italia chiamarlo Nike, Nike, basta. Poi
sì,
ovviamente
ma,
sappiamo,
cioè,
anche noi
che
la giusta pronuncia
nessuno
è Nike.
Mi ha cagato il cazzo. Grazie. So che è sbagliato. Ogni tanto dicevo Nike, magari parlando in inglese Nike era più facile da dire. Ma a volte mi viene a Nike e nessuno mi ha mai detto niente.
Certo, certo.
Anche dipendenti di Nike dicevano Nike, cioè, e
mi
nessuno
piace,
gli diceva
che continua
niente.
A dire Nike perché non te ne frega,
cioè,
nulla. Vabbè.
Sì, ma quindi allora, si capisce. Tra l'altro, Nike è stato il primo brand a levare il cazzo di nome perché era riconoscibile. Quindi, anche se dico Nike, la gente capisce. Ok, vabbè.
Va bene, perfetto. Signor Bauman, qua dedicato
Bauman,
a lui,
dedicato a lui. Molto bello perché aveva tutte le scritte sopra, sai, tipo un po' aspetto prototipale che a me piace, quelle robe che.
Po' whip.
Sì, esatto, che a me piacciono molto.
Bene.
Ma le scarpe più belle, voglio, erano quelle da corsa su pista.
Ok.
Quindi quelle lì che fondamentalmente sono per fare 100 metri, 200 metri, dritto. Che vai dritto.
Dritto e
tacchettate,
veloce.
Ma incredibili. C'era tutta la storia del cuscinetto Air. Geniale, cioè, vabbè, poi ci vuole un approfondimento solo per quello.
E lo farai.
Non so quanto posso andare nel dettaglio ora,
ah,
perché sennò è infinito. Comunque, in sostanza, ha fatto vedere tutta la storia di Air. Poi dopo abbiamo visto appunto queste scarpe qua, queste bianche che stiamo vedendo adesso. Le più fighe, sicuramente quelle da corsa, da pista, che appunto hanno sto cuscinetto. Sembra tipo un ponte, perché sotto sono... Vai, mettile. Queste qua sono le Pegasus da corsa. Queste qua fondamentalmente, vedi, hanno il cuscinetto Air davanti, che è un doppio cuscinetto che è sospeso, cioè è praticamente in mezzo tra la suola,
sì,
che è trasparente, con le punte d'acciaio, e la scarpa. E dietro invece c'è la schiuma, E queste qua, vedi, si usano sempre correndo in punta, perché ovviamente sono...
Comunque è pazzesco come effettivamente tutte sono accomunate dallo stesso stile, dai stessi colori, dallo stesso tema, però sono diverse appunto per
e
le
sono
diverse
incredibili, perché poi appunto abbiamo potuto parlare con i designer che l'hanno fatta, e ognuno ci spiegava quali erano gli obiettivi, no, che dovevano... Certo. Cioè, quando parli con i designer, effettivamente non abbiamo mai parlato di... non lo so, abbiamo parlato di cosa effettivamente loro si sono dati come obiettivo, tipo con quelle da calcio, loro dicevano che il loro vero obiettivo era migliorare i primi due passi del calciatore, perché sono quelli dove l'atleta mette più forza e mette più, diciamo, il terreno è più instabile, no, una volta che inizi a correre è ok, magari poi ti devi fermare, però i primi due passi, quindi sia per smarcarsi, sia per raggiungere la palla, sia per fare, sono quelli fondamentali sul quale loro hanno puntato, diciamo, come KPI per capire effettivamente se stessero migliorando. E quindi hanno creato sotto, tipo, ci sono tutte delle squame tipo squalo, quindi un nuovo pattern della suola per permettergli appunto di andare più veloce. L'altra chicca è quella di quelle da corsa, le... non mi ricordo quale.
Mercurial.
Le Alpha Fly. Le Alpha Fly 3, che sono quelle lì, le più veloci al mondo.
Ah, sì, fatto, sì, quelle che hanno fatto vincere la maratona.
Esatto, hanno fatto il record. Anche queste devastanti. Ce l'ha raccontata Leo Cheng.
Grande.
Che
designer.
Sì, che è un mito delle scarpe da basket, fondamentalmente delle scarpe. E ci raccontava quanto appunto è difficile sostenere il piede nei cambi di direzione, perché mentre in pista tu corri dritto per dritto, certo, e ciao, in maratona tu giri e continui a cambiare, quindi infatti questo cuscinone permette di essere supportato anche nelle curve,
che follia,
nelle robe, e pesa niente, tu le prendi e ti sembra uno scherzo. Cioè, poi sono tutte quante appunto con Flyknit, la tecnologia che le di tessitura di Nike, sono tutte trasparenti praticamente, ci sono delle foto dove sembrano praticamente trasparenti, ma tu le prendi, sono niente. Altra chicca bellissima, la cura che hanno messo sui lacci. Se zoomi questa foto qua, non so se
non
si
posso,
riesce a zoomare, comunque i lacci hanno tipo una sono tutte quanti tipo fascette, quindi si autostringono, cioè non si tipo fascette, come si dice?
Tipo fascetti, come si dice?
Le fascette che le fascette vanno avanti ma non vanno indietro.
Ah, ok, perfetto.
Capì? Quindi hanno questo pattern sul lato che non le fa scorrere nelle...
Quindi non si slacciano mai,
No, si slacciano. Però si stringono con più difficoltà, mentre i lacci normali sono circolari e quindi scorrono all'interno della zona, sia stringendo che allargandosi. Questi quali puoi stringere e allargandosi c'hai... tipo fanno da gancio.
Madonna,
all'interno.
Cioè, vabbè, comunque hai visto cose folli.
Sono veramente
mentre Anni, scusami, possiamo andare su quella lì che è stata bazzata un po' online, anche con un po' sbugiardato questi titoloni che si leggevano, quindi
mi sono un po' incazzato perché allora fondamentalmente durante la seconda sera hanno presentato puoi tagliarmelo la tosse oppure me la lascerai?
Te la lascio,
bastardo. Vabbè, comunque, hanno presentato il progetto AIR, però acronimo.
Ok.
Quindi dove Athletes Imagine Revolution.
Perfetto.
Quindi una collaborazione con 13 atleti, 13 scarpe, dove gli hanno dedicato, fondamentalmente hanno fatto una sorta di workshop con gli atleti, dove con l'intelligenza artificiale hanno generato tutti dei mood board relativi alla personalità dell'atleta, per poi dopo appunto iniziare il processo canonico, quello lì di parlare, sketchare, 3D sculpting, poi loro fanno modellazione parametrica 3D, stampa 3D in diverse tecnologie, e le testate cosa vanno a scrivere? Le scarpe generate dalla AI, cioè come se
tutto il resto del lavoro,
tutto il resto del lavoro fosse totalmente click e ciao. Tant'è che appena quando ho intervistato l'innovation officer di Nike, la prima cosa che mi ha detto è: queste non sono generate dall'AI, è l'inizio del nostro processo, l'intelligenza artificiale, che ci permette di accumulare, di creare tante di mettere insieme tante informazioni che altrimenti sarebbe impossibile, oltre ad andare molto più veloce, quindi nelle fasi di mood boarding, di storyboard,
eccetera. Ah, certo, eccetera. Certo, con l'agevolato.
Quindi tutta la parte iniziale viene, diciamo, ampliata da mille informazioni, migliaia di informazioni che prima non potevano, ma poi il processo segue, diciamo,
quello canonico, diciamo.
Sì, canonico, ovviamente con le potenzialità di Nike, quindi cioè,
infinite.
Stampa 3D folle, modellazione parametrica folle, tutto a livelli,
tutto è possibile.
Sì, a livelli mostruosi. Metti una scarpa un attimo, quella lì.
La cosa incredibile è che molte non sembrano neanche delle scarpe.
Esatto, serio, queste qua veramente rappresentano in sostanza la visione di questi 13 atleti delle loro scarpe ideali. Ok,
quindi come loro,
una collaborazione strettissima tra
queste, che sono pazzesche.
No, vai indietro.
Quelle lì alte.
Vai indietro. No, vai, muoviti.
Quelle cerchi, quelle col tacco cerchi,
sì.
No? Sono avanti.
Ok.
Ma raccontaci queste,
allora,
no?
Queste qua sono super fighe, con Dean Asher che corre, sono uguali a quelle di cui abbiamo parlato prima, quindi quelle tacchettate, okay, da pista,
okay.
Quindi vedi, senza tacco. E lei immaginava il momento in cui tornava dal campo da corsa, si attaccava quella C dietro, ovviamente si stacca,
uh-huh,
no? E quando si stacca diventano da pista, quando l'attacchi diventano da sera. Quindi tu esci, ah, okay, e lei usciva dall'allenamento.
Bellissimo.
Nella sua immaginazione continuava a indossare le stesse scarpe.
Tu queste le hai viste fisicamente?
Sì.
Cioè erano tutte realizzate?
Sì. E devo dire la verità, mi sono molto commosso.
Addirittura?
Quando, quando le alzai tutte quante, perché poi sotto c'erano tutte le maquette dei mock-up, fondamentalmente, le vari tentativi delle stesse scarpe, quindi le varie iterazioni che hanno fatto. È stato molto bello perché appunto c'era tanta gente, c'era Ronaldinho.
Cioè tu e Ronaldinho nella stessa stanza.
Sì. Travis Scott, Travis Scott, Serena Williams. Tutti nella stessa stanza con me.
Con te, sì.
Esatto. Però a vedere roba proprio da design geek. Cioè, proprio super designer. Sì. Tra l'altro c'è quella lì invece, vai avanti, 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 yeah, avanti. Questa qua, che è di Wembanyama, il giocatore di basket, che è taglia 20 americana, che vuol dire così. Cioè, quando io l'ho visto ho detto, ma perché questa scarpa è così grande? Ho detto, no, è la sua taglia, è così. Cioè, realmente così. Poi
Se magari... Ah, questo è il ragazzo con lì altissimo, sì, la 2 metri.
È follia. Lui ha la passione per tutto il mondo del sci-fi, degli alieni, eccetera, eccetera, e quindi gli riprendeva tutte queste forme aliene e pattern alieni. No, veramente bellissimo. Ogni scarpa aveva una storia incredibile. Vederla raccontata da l'innovation officer di Nike è ancora più bello. Veramente un'esperienza bella.
Quindi
spero che
ne parlerai su Instagram.
Esatto, riuscirò a trasmettere.
Non vediamo l'ora di vedere questo contenuto. Complimenti, Nanni, grazie.
Bello.
Nostro primo vero inviato a qualcosa di cui si è parlato.
In diretta da Parigi.
Molto
bene. Perfetto, ma tornando in Italia, ok, vi sgancio il secondo evento a cui vi vogliamo invitare. In realtà sono due gli eventi, perché è il lancio ufficiale di Fast and Food, il nostro prodotto allegorico, un po' provocatorio, alla velocità di Milano, realizzato con Moce e Meet Crew. È già uscito su Instagram un po' tutto riguardo questo. Gli eventi sono il 17 e 18 aprile, sono eventi appunto in cui presentiamo il prodotto, potete venire a provarlo, testarlo, usarlo, toccarlo, farci robe. In realtà noi ne abbiamo prodotti insieme a Meet Crew una sessantina di questi prototipi, questi prodotti qui. La buona parte di questi saranno già stati regalati, eccetera, però ne abbiamo messi alcuni in palio. Lunedì, quindi oggi stesso, uscirà su Instagram un video per farvi per capire come averne uno di questi. Quindi seguiteci su Instagram e vi aspettiamo comunque.
Posso fare un appunto?
Mercoledì e giovedì, certo.
Visto che nelle varie comunicazioni poi non c'ero.
Sì.
E,
dimmi, dici.
Allora, possiamo dire... Esatto, possiamo dire che non è un prodotto industriale che stiamo producendo,
esatto, sì,
non, è nostra intenzione né produrre robe del genere
né
venderle.
Assolutamente.
Sono prodotti che cerchiamo, innanzitutto mangiatevi una risata, cioè è una cosa per ridere.
Vabbè, è una cosa chiaramente
una cosa goliardica.
Sì, beh, più che goliardica, io direi che è ironica.
No, esatto.
È un prodotto per dire qualcosa. Quello che volevamo dire con questo prodotto è Milano va veloce, tanto veloce da non riuscire nemmeno a sedersi ad un fast food e mangiare. Cioè anche il fast food ci sembra normale,
sì, normale, no? Normale.
Tanto da non andarci per motivi di tempo. E quindi è un'estremizzazione, no? È un po' un'iperbole del, della velocità di Milano. Non è il prodotto che ti permette di...
Ma non funziona, ma è pesante.
Sì, esatto.
Vabbè, cioè, ragazzi, esatto,
oltre appunto a essere 60 pezzi, non in vendita, è solo per parlarne.
Esatto,
per sollevare una discussione.
Esatto, la funzione è questa, sollevare una conversazione con le persone, perché è un prodotto abbastanza bizzarro, e più, in realtà, se poi vuoi trovare una super funzione, lo appoggi sulla scrivania e diventa un organizer molto figo, ci metti le penne, ci metti le cose.
Un memorabilia.
Memorabilia. Mitch, grazie per questa modellazione pazzesca. Vabbè, sì, lo dico, è dall'altra parte della camera. Però ci abbiamo messo mesi e questa cosa. Siamo molto contenti, è molto figo. Poi è palesemente patatine, palesemente un hamburger, palesemente l'alloggio per la bevanda. Qua ci metti proprio le cose. E vi ripeto, andate su Instagram a vedere i contenuti che abbiamo fatto, perché vi spieghiamo anche meglio tutto questo.
Ci metti le cose durante l'evento e poi dopo hai un organizer da scrivania.
Yes.
Come cimelio di quella giornata magnifica che sarà il mercoledì e giovedì.
Esatto, mercoledì e giovedì. Venite a trovarci a... Noi saremo lì ovviamente tutti e due giorni. Mo ci ho preparato un menù apposta per...
Venite a stomaco
qui.
Vuoto.
Venite a stomaco vuoto. Abbiamo anche fatto... Vabbè, ovviamente ragazzi, che ve lo dico a fare, sticker custom per l'evento, ci sono dei poster, ci sarà tutto un allestimento fatto apposta, curato da noi. Che altro? Poi i packaging saranno disponibili tutta la settimana, e comunque anche durante l'evento, ovviamente realizzati apposta per questa collaborazione. Siamo molto contenti perché Mocio ha capito quello che volevamo fare e non ha battuto
ciglia. E tra l'altro io volevo ringraziare anche Andrea a questo punto, sì, visto che tanto ci segue, perché è un fenomeno. È cioè vero, chi c'è anche Andrea dietro a tutto il lavoro di Meet Crew, no, sono bravissimi, sono veramente bravi.
Noi abbiamo, gli abbiamo proposto una cosa folle, allora ho detto ok.
Sì, esatto, mi piace, cioè, non solo mi piace, ma vi aiutiamo, che è stato proprio
esatto. Se non avete visto l'ultimo dettaglio, vedete questi ganci qua, ci si aggancia il lanyard, i nostri lanyard li appendi letteralmente al collo, però
te lo mangi on the go,
te lo mangi on the go con una mano. Va bene, vi aspettiamo mercoledì e giovedì, perché a Milano venite che ci divertiamo. Allora andiamo avanti, Breccia, prego, a proposito,
allora,
di pulire tavole.
Sì, no, Dyson ha presentato questa nuova funzione, chiaramente su Instagram, per chi ci segue lì abbiamo anche fatto un approfondimento sui nuovi prodotti Dyson, sono usciti dei prodotti estremamente interessanti. Hanno annunciato adesso che sarà disponibile un'app con uno stand che attacchi sul tuo Dyson.
Cosa?
E permetterà con la realtà aumentata di fare una sorta di gamification, di mappare o vedere visivamente le zone in cui sei passato, di conseguenza per vedere cosa ti manca.
Ma lo sai che questo qua è uscito come...
come pesce, diciamo, d'aprile?
No, è uscito come concept per il Vision Pro, quindi la gamification della pulizia della casa.
Sì.
Magari l'ha visto dalla Dyson e ho detto: ma però è una roba, possiamo farla anche senza il Vision Pro.
È proprio divertente sta cosa, sai?
Sì, è un inizio. È un po' strano il fatto che sia estremamente vicino, no? Perché vedi solo il punto di vista vicino a te, insomma, vedi la testa della aspirapolvere, no? Non vedi la stanza dall'alto, hai fatto il 30% della stanza, perché in questo non è in grado di farlo, però magari...
Molto divertente, bello.
Sì,
vabbè, è interessante, però volevo segnalarvelo.
Magari può essere anche utile.
Yes.
Molto bello, molto bello, molto bello. Allora, cosa simile, ti dirò, quasi, McDonald's, Olanda, campagna, molto velocemente, questo è sempre per dimostrazione di potere assoluto di comunicazione di alcuni brand, McDonald's ovviamente, che ve lo dico a fare, che fa? Campagna che parte con un concetto molto semplice: il profumo del McDonald's è iconico, cioè quindi al di là del fatto che
è
tu
vero,
la vedi o non lo vedi il prodotto, senti un profumo,
quello
è il...
Posso
profumo
dire che lo so abitando sopra il McDonald's,
è vero,
cazzo. Quanto è iconico il profumo del McDonald's. Iconico è anche
buono
alle 10 del mattino,
è geniale questa campagna, spiega
questa campagna che fa, quindi si priva letteralmente di tutti quanti gli elementi visivi di McDonald's. Quindi via, a che ci serve, dice, mettere le patatine, l'hamburger, la bevanda, quando di fatto l'odore basta per ricordarti McDonald's? E che fanno? Hanno messo dei billboard colorati, monocromo, gialli e rossi, e questi billboard cacciano fuori odore di McDonald's. Quindi tu passi davanti, non sai che è McDonald's senza avere nessun riferimento, solo il colore di McDonald's. E ripeto, una cosa molto bella e sensoriale, soprattutto come tipo di advertising, quindi effettivamente molto all'avanguardia, molto figo. Però chiaramente è la riflessione che va fatta è: quanto è potente, cioè poter arrivare a un certo livello.
La dichiarazione di forza.
È una dichiarazione di forza, è proprio uscire i muscoli, tirare fuori i muscoli nel fatto che obiettivamente, faccio un esempio, Burger King non può fare una campagna del genere. Cioè, certo, ne fa di altri tipi, ci mancherebbe, però di questo genere in pochi possono permetterselo. Sì. McDonald's ha fatto una cosa veramente potente, sì, con questa roba qui, quindi è veramente interessante. Sì. E quasi, ti dico la verità, guardando il video, sentivo l'odore, perché quell'odore poi ti rimane dentro. Lo sai, sì, lo conosci. Sì, sì.
E tra l'altro, esatto, però, quello che dicevi è bellissimo. Cioè, quell'odore non se ne va mai più. Cioè, adesso, no, perché adesso che loro ti hanno dimostrato che tu colleghi l'odore anche senza le immagini a queste persone che sono passate qui dal billboard, sì, queste persone sono fottute a vita, cioè a vita non se ne andrà mai più dal loro cervello. Cioè tu gli dirai Happy Meal, cioè patatine al McDonald's, tipo quelli che hanno fatto la guerra in Vietnam probabilmente.
Pazzesco.
Comunque noi adesso chiaramente parliamo a nome di, cioè parliamo, il brand McDonald's è stato geniale, ovviamente ragioniamo da designer, sempre il team, no, che si è occupato di questa cosa ha avuto veramente idea geniale. Ah, sì, cioè, sì. Quindi
anche chi gliel'ha fatta fare,
sintetizzare un brand, capire quali sono gli asset più iconici e trovare una campagna così è geniale.
Molto
bellissimo, bello. Bellissimo.
Molto, tra l'altro, piccola parentesi proprio per questo, cioè se voi vedete il video e il sistema per fare questi billboard è estremamente complesso, cioè sì, ci sono letteralmente degli alloggi che ospitavano le patatine, gli hamburger e le cose, quindi sì, cioè non è che ha ricreato l'odore, era letteralmente l'odore, certo, proprio un sistema di ventilazione cacciava fuori l'odore. Cioè, budget chiaramente anche folle, però veramente
il lavoro di 6 mesi,
sì, crazy. Molto bene, perfetto. Okay, vai Nanni, prego, diciamo altre cose.
Ah, che è uscito la film, io non ne vorrei nemmeno parlare, perché se c'è qualcuno, c'è qualche pazzo che
l'ha comprato,
riesce a estrapolare i momenti in cui ve l'avevo detto che sta roba non funzionava.
Chiaramente l'hai comprata.
Chiaramente non funziona un cazzo. L'iPin è uscito, è andato in mano, secondo me è dovuto uscire a un certo punto, l'hanno dovuto lanciare perché forse gli investitori si erano rotti il cazzo, hanno detto vai, dovete uscire. Perché...
Scusami Anni, un piccolo cappello.
Cos'è l'iPin?
No. iPin, il prodotto che si era spacciato come futuro dell'iPhone, creato da ex Apple con 250 milioni di finanziamenti.
Esatto, facciamo un identikit di queste cose, perché così quando le rivediamo le identifichiamo. Allora, ci sono degli ex dipendenti di una grande azienda che fanno una startup, beccano un sacco di soldi e dicono di fare un prodotto che riesca a innovare il prodotto principale dell'azienda che lasciavano. Quindi in questo caso loro vantavano di aver inventato il nuovo iPhone.
Perfetto.
Ok, la rivoluzione del nuovo iPhone, quindi un modello totalmente diverso, un'interazione totalmente diversa, tutto totalmente diverso.
Pazzesco.
Tant'è che inizia a puzzare un po', perché dici cazzo, Apple con i miliardi dei miliardi non ce la fa, Apple, Samsung eccetera. Tre ex dipendenti si staccano comunque con tanti soldi, ma non così tanti quanto è necessario per fare queste robe. Riescono veramente a fare sta roba? No, la risposta è no, perché sono usciti. A un certo punto gli investitori chiaramente ti dicono raga, noi dobbiamo uscire, cioè ormai la gente sta impazzendo.
Forse sono voluti uscire un po' di fretta per paura
di fretta,
altri.
Già erano in ritardo di 6 mesi, di un anno, cioè quando l'hanno presentato loro dovevano uscire e poi dopo appunto ritardi sono usciti, sono andati in mano alle review unit, alla stampa, e non funziona niente. Praticamente l'ambizione di questo prodotto è parlare con un assistente virtuale che ti dice tutto, quindi impostami un promemoria, scrivimi una nota per questa roba qua, mettimi una navigazione, cosa in verità abbastanza quasi al quale ci siamo abituati con smartphone, cioè, Siri, Google eccetera. Questo non fa manco quello, cioè gli chiedi di scriverti una nota, non è ancora supportata, cioè è un po' come se l'unica cosa che può fare è dirti che non può fare le cose. Cioè, l'unica funzionalità che sono riusciti a creare è questa funzione non è ancora supportata. Quindi mi fanno un po' innervosire onestamente, perché
Dai, si crea un hype. Magari sono dovuti uscire, quindi la tecnologia non è ancora prontissima.
Sì, però che senso ha andare così tanto, creare una bolla così grande quando ancora non funziona niente?
Però al di fuori di questo, guarda, io qua ho messo stiamo parlando della notizia sull'articolo di Fast Company, perché loro dicono una cosa interessante, raggruppano un po' tutte le review e dicono fondamentalmente, al di fuori della tecnologia che non funziona, che è gravissimo perché è unicamente basato sulla tecnologia, fa prodotto, guardate qua, it's a UX nightmare. Dice che da ogni punto di vista il fatto che c'è questo schermo che appare sulla mano,
che non si vede,
che non si vede, che non riesce,
che è opaco, perché giustamente lo schermo deve mettere a fuoco, cioè un mini proiettore deve mettere a fuoco, lavorare sulla messa a fuoco dinamica, che quindi tu metti qua e lui mette a fuoco subito sulla mano, o lo metti qua vicino e ti mette a fuoco, o lontano e ti mette a fuoco, non è facile. No. Cioè, non sto dicendo che loro siano incapaci, ma sto dicendo che effettivamente erano tante piccole innovazioni.
Troppe. Però esatto, Nanni, mi sentirei di dire che quasi forzatamente alcune cose mi sembra di capire che l'abbiano volute fare per essere diversi, perché appunto non c'è lo schermo, non c'è alcun tipo di tutto è diverso, anche il fatto che la batteria separata la devi mettere dietro la maglietta, però appunto non so se avete visto, è fatto in modo particolare, è magnetico, si mette sulla maglietta, il che è unico da una parte, ma allo stesso tempo è scomodo perché c'hai la giacca e dalla maglietta ti casca e ti hai una maglietta leggera,
cioè,
quindi te la tira giù, è pesante. Infatti l'articolo dice, questo non è che non funziona adesso, non funzionerà mai, perché proprio il sistema, l'esperienza di utilizzo per questa forma è completamente svantaggiosa. Poi magari
sono quei prodotti che nascono totalmente disruptive, totalmente lontani, e poi dopo si rendono conto che se le cose sono in un certo modo, andare totalmente dal lato opposto non è impossibile, ma è una fatica veramente grossa, fatica uguale tempo e soldi e anche know-how, cioè la conoscenza di questi magari non era sufficiente, cioè si sono spinti troppo oltre per le loro capacità, magari sia capacità proprio progettuali che economiche che di tempo,
hanno esagerato,
che tecnologiche.
Se posso chiudere con questa faccenda, un'altra aggravante in questa questione, a mio vedere, è che cazzo, loro è di linguaggio. Loro sono usciti tutti quelli cazzuti, BDS, noi facciamo il culo, guardate qua questa roba, e poi non funziona. A quel punto non dico che è una figura di merda, ma è una figura di merda. Faccio un controesempio. Se arriva il Rabbit a casa e non funziona, dici, ah boh, dai,
quello ci arriverà, probabilmente ci arriverà, ma non funzionerà.
La prendi diversamente, però,
sì,
giusto?
Perché io l'ho comprato sapendo che quella roba non funziona.
Soltanto 100 euro, era un approccio completamente diverso.
Un linguaggio, un'entità completamente diverso, che chiaramente ti pone anche diversamente nei confronti del prodotto. Qua è normale che uno si incazza con una iena, se poi arriva la cosa, questi qua fanno tutti di più, e poi non funziona, sembri un coglione. Cioè, adesso tutto il rispetto. Quindi, questo vedi, proprio perché io non sono fan di questo tipo di comunicazione qua, sono un po' contento.
È stato troppo
rischioso.
Per citare Blow, la loro ambizione ha superato di gran lunga il loro talento.
Chiuderei la puntata qui se non avessimo altre due o tre cose da dire. Guarda, pazzesco.
Dai, andiamo veloci.
Vi dico. Il prossimo evento, invece, che vi spoilero, che vi annuncio, è quello di venerdì 19 aprile. Perché, ragazzi, siamo molto felici anche di questa cosa qui. Libreria Oepli ci ha commissionato, diciamo così, ci ha chiesto di occuparci dell'allestimento della vetrina del suo negozio in Duomo, gigantesco, a Libreria Oepli a Milano, che sapete è immensa. Ci ha chiesto di allestire la vetrina per la Design Week. Noi l'abbiamo fatta, abbiamo portato un pezzo di studio lì, e in più appunto abbiamo portato, in realtà ancora più bello, Librelli, la rubrica che abbiamo su Instagram, in cui Nanni seleziona con cura certosina i libri più fighi dell'internet, quelli che appunto sono belli da vedere e belli interessanti, e li abbiamo riportati nel mondo vero. Quindi di fatto è come portare una rubrica Instagram nel mondo, ci sono letteralmente lì quanti sono? 120, credo. Sono tantissimi. Libri selezionati da noi, che erano presenti nella libreria Epica. Comunque ha una libreria che non so, avrà tipo 6 miliardi di libri.
Sì, il terzo piano, il terzo e quarto piano sono cose fighissime. Cose che uno di solito, io ogni volta che ero entrato, onestamente mi ero fermato al primo, non sapevo ci fosse.
Che non sapevo si possa andare sopra.
Piani.
Molto bene. E quindi, che altro? Chiaramente, primo invito. Il primo invito è quello di andare a vedere la vetrina che abbiamo allestito, perché siamo molto contenti e molto felici. Tra l'altro vi siete accorti che dietro di noi mancano alcuni pezzi. In realtà anche tutto lo studio mancano alcuni pezzi, neo, non ci sono, ci sono un paio di quadri e cose, perché li abbiamo portati letteralmente lì in vetrina. Quindi portate un pezzo di studio. La notizia di tutto questo è che a questo allestimento qui abbiamo voluto agganciare un piccolo eventino, un piccolo meet and greet, dove appunto spieghiamo le scelte di alcuni libri, ma per stare insieme così un'oretta. Tutti i dettagli vi chiederei in questo caso di registrarvi, così come un bel evento di Totti for Battles. Registratevi perché i posti sono limitati, la zona non è gigantesca dove possiamo fare l'evento, quindi anche lì registratevi, venite, noi ci fa piacere. In più abbiamo preparato appunto per tutti voi amanti dei libri e le cose, dei segnalibri, librelli che potete utilizzare, molto fighi, molto divertenti.
Quindi è andato nel mondo reale, un format Instagram, ma abbiamo fatto un qualcosa di reale,
succosissimo, quindi bello. Molto felici. Quindi qui registrazione all'evento di Mocio, forse l'ho detto prima, è libero, quindi venite e basta, non c'è bisogno di registrarsi niente, tutti formato, registrazione altrettanto. Basta, abbiamo finito gli eventi, perché sennò veramente già siamo tutti sfracassati. In più, voglio dire, più di così, non so che devi. Ultima cosa, giusto così, per chiudere, da NSS Libreria trovate un nostro poster, questo qua che abbiamo realizzato apposta insieme a loro. Poi lo faccio vedere su Instagram, questo qua è meraviglioso, l'altro lavoro pazzesco che abbiamo fatto. Lo potete comprare lì. Vabbè, questo ne parliamo su Instagram, dai, va bene, comunque.
Allora, passiamo alle ultime due notizie e chiudiamo. Allora, questa veramente molto molto veloce perché è simpatica. Fondamentalmente Faber-Castell ha fatto una campagna pubblicitaria dove ha preso un po' in giro i poster di Apple, quelli shoot on iPhone, quella roba lì, scattato con l'iPhone. E ha fatto queste immagini, queste picture immagini door. Dove ha scritto in alcuni picture drawing, ma ci sono appunto anche quelle proprio shot with Faber-Castell. Quindi proprio
che
uguale
figo.
Perché appunto ci sono persone che fanno fotorealismo con
i pastelli,
e quindi è una campagna carina, divertente.
Benissimo. Tra l'altro io mi imbatto ovviamente in questi reel qua dove la gente fa fotorealismo con i pastelli, ed effettivamente la qualità del pastello cambia tantissimo, cioè fanno fotorealismo con un pastello da 2 euro e un pastello da 10 euro tipo,
c'è
effettivamente non c'è
differenza,
e ogni volta sono lì alle 3 di notte.
Va a dormire, Anni, esatto, va a dormire
invece di guardare la qualità dei pastelli.
Orca
droga,
incredibile.
Shot on Faber-Castell, sì.
Chiudiamo con questa notizia che in effetti ha dell'assurdo ed ha anche del vai a dormire, signor Portogallo. Allora, che succede? Long story short. Portogallo, l'anno scorso, cambia la visual identity a favore di, appunto, un'identità, se riusciamo a vederla.
Beh, intanto la trovo io.
Un'identità molto minimal, estremamente minimal, devo dire coraggiosissima per un paese. Veramente lavorava con geometrie semplicissime, i colori del Portogallo, l'arancione, il rosso, il verde, con queste geometrie semplici, rettangoli e cerchi, e creava un'identità veramente minimal, ma proprio ragazzi, bella, cioè bella, tipo quasi mai vista su uno stato, che era l'identità letteralmente del governo del Portogallo. Ok, ha avuto un po' di critiche, eccetera, eccetera, perché alcuni, già da subito, questo all'inizio del 2023, perché alcuni dettagli iconici del Portogallo, tipo quello scudetto crociato famoso della bandiera, non era presente, eppure un pezzo di storia legato a loro, quindi polemiche. Qual è la storia? La storia è che qualche mese fa è cambiato il governo e la prima cosa che ha fatto è stato distruggere la nuova identità visiva e ritornare a quella vecchia.
Poveri.
Incredibile. Cioè, poi, vabbè, polemica anche su questo, tipo, questa è la prima operazione del governo, tornare al logo vecchio. Sì, perché evidentemente per loro era importante. Questo è appunto, diciamo, questo è il logo che effettivamente è stato il Portogallo per tutto il 2023, metà 2024, e questo qui è quello precedente che è adesso ritornato ad essere il logo del Portogallo, del governo portoghese. assurdo.
Ci sei dire qualcosa di più su questa mossa politica o non
beh,
vogliamo
no,
entrare?
È una mossa politica, non voglio entrare nel politico, non so bene il motivo. La motivazione principale era appunto la non presenza di questo scudo.
Chiediamo a Will se ci fa un approfondimento sui motivi politici.
Ah sì, sì, esatto, meriteremo una cosa del genere.
Tra l'altro era un bel rebrand, eh?
Era un rebrand molto interessante, adesso veramente guardate qua che
fighissimo,
cura,
ragazzo.
Cioè, veramente, ripeto,
a noi ci lascia
lavoro...
un po' l'amaro in bocca.
Vabbè, a noi che ce frega, voglio dire.
Però è molto bello, molto bello.
Iconico.
Ovviamente iper audace.
Molto, esatto, però perché
bellissima.
Semplificazione cromatica estremamente potente. Chiaramente molti dicevano ok, questa però può essere la bandiera di qualsiasi stato. Cioè,
tre colori.
Allora, in verità la bandiera del Mali, se vogliamo essere onesti.
Ma di fare colori,
esatto. Però guarda che figa quando metti i gemelli tipo sui rappresentanti europei.
Sì.
Metti
sono d'accordo, lavoro
cioè la figata a quel punto se tu ti prendi il rettangolo cerchio quadrato sei il primo.
Sì, certo, è un lavoro, cioè... questo qua è un lavoro audace persino per una corporate, cioè per una grossa azienda, figuriamoci per uno stato.
Però è un modo di reinventare la bandiera un po' come la Juve ha, diciamo, reinventato lo scudetto nel calcio. Sarebbe il primo, poi seguirebbero altri, magari l'Italia. Come potrebbe essere
ho unito una pizza.
Esatto. Salutiamo Ciro Idea, nostro amico. Molto bene, quindi questo è quanto. Alberto mi diceva prima che in realtà i designer qui hanno avuto le persone
minacce di morte.
Peccato
allora
capire.
Se non cambi quel logo, io ti sgozzo.
Fammi capire quanto effettivamente la cosa... Ovviamente è politica, perché lo diventa a un certo punto. Vabbè, sono privi di alcuni messaggi.
Si dice sempre che il design non salva delle vite, a quanto pare.
No, perché le toglie, a quanto pare, va molto bene. Molto bene. Perfetto, basta così, ragazzi. Ci vediamo per chi è a Milano, per chi passa da Milano, per chi vuole venire a Milano, per chi viene apposta. Entusiasmo, ci vediamo alla Design Week e tutti gli eventi che abbiamo detto. Quindi, ricapitolo: mercoledì a Viale Bligni da Mocio, la presentazione di Fast and Food. Giovedì, stessa cosa in via Carmagnole, quartiere Isola, sempre da Mocio. Tutto quello che abbiamo detto prima. Venerdì da Oepli, livello Oepli, quindi meet and greet con l'applicazione dei libri. Sabato a Court Milano con la partita di basket con tutti i Forbattos. Benissimo,
seguiteci su Instagram perché là appunto monitoriamo la Design Week, vi raccontiamo tutto quello che succede
ed è molto più comodo da
ciao.
Sì. Ciao belli.
Ciao.